Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
E ancora buona giornata da Federico Piana, benvenuti in questa trasmissione di approfondimento, grazie a chi sta gestendo la parte tecnica, Massimo Guerrini e Andrea De Angelis. Segnate anche il numero verde, mi raccomando, per poterci contattare, lo sapete, 800-208-802, poi gli sms anche ora 335 12 43 317. E adesso andiamo ad Assisi, perché sapete che da domani parte il nuovo incontro per la pace dei leader mondiali delle religioni per invocare appunto questo dono molto importante, sete di pace, religioni e culture in dialogo, proprio a 30 anni dal primo appuntamento convocato, ricorderete tutti, da Giovanni Paolo II, e attesa anche per il Papa, che sarà lì il 20 settembre proprio per sancire questo grande appuntamento di pace, di confronto, di anche rispetto delle proprie convinzioni. E c'è un programma fittissimo, lo vedremo. Ovviamente cercheremo di parlarne nel dettaglio. Il programma prevede incontri che naturalmente sono incontri che fanno riferimento anche al bene comune, alla economia, alla religione, ovviamente le culture in dialogo. Però prima di capire qual è lo spirito di questo grande appuntamento che si aprirà domani, voglio dare un tocco di colore, cercare di capire come si sta preparando proprio tutta Assisi, ma non solo, ad accogliere di nuovo Papa Francesco. E naturalmente c'è il nostro inviato Massimiliano Menichetti. Massimiliano, benvenuto, grazie per essere con noi.
Grazie, un caro saluto a voi e ai nostri radioascoltatori.
Senti Massimiliano, allora abbiamo detto questo nuovo incontro a 30 anni dal primo appuntamento convocato, tu lo sai bene, da Giovanni Paolo II, con un titolo che è fondamentale: sete di pace, religioni e culture in dialogo.
Sì, due cose. Innanzitutto, come dicevi tu prima, l'accoglienza qui inizia a Santa Maria degli Angeli, che è il paese proprio alle pendici del Monte Subasio, dove poi cresce Assisi, perché è qui che si fa l'accreditamento stampa, e proprio da lì in questo momento sto tornando, quindi se avete problemi di linea è per questo
l'abbiamo
motivo,
sentito prima.
Sono realmente, sì sì, perché sono
movimento,
realmente in movimento, sì sì. Poi questa accoglienza, un po' come tu già facevi intravedere, è un'accoglienza veramente piena e anche di lavoro, perché in queste ore si sta allestendo anche il grande palco di fronte alla Basilica, di conseguenza c'è, fervono, come si suol dire in questi casi, i preparativi, e tantissimi sono i volontari impegnati, tanti sono i panel, i punti d'incontro dove il tema che tu hai citato verrà sviluppato e declinato dai leader religiosi, della cultura, dell'economia di tutto il mondo. Sono 29 questi panel, questi punti dove si sentirà parlare, si sentiranno le testimonianze, ci sarà l'incontro. Diciamo che questa sete di pace ad Assisi viene declinata in un modo del tutto particolare, perché chi conosce questi incontri, come tu dicevi, hanno radici profonde. 30 anni fa Giovanni Paolo II convocò questo evento, anche se l'idea dell'incontro, del dialogo di pace, è di Sant'Egidio, e Giovanni Paolo II lì convocò tutti ad Assisi. Il fulcro è spesso nelle vie di Assisi, dove questi leader, queste personalità di spicco delle varie realtà e delle varie società si incontrano e poi parlano in maniera del tutto informale, no? Quindi è come un incontro nell'incontro. Questo fu così sin dalla prima volta, cioè 30 anni fa, ed è così ancora oggi. E le parole di Giovanni Paolo II, questi richiami di San Giovanni Paolo II, questi richiami così forti a non abbandonare mai la pace e a capire che la pace inizia nella costruzione dai singoli gesti di ognuno, quindi non soltanto dai grandi leader che si incontrano, sono ancora vive oggi e si incarnano oggi, e sono un po' l'attesa forte per questo trentennale e per questa nuova sfida che la società di oggi vive, perché non dimentichiamo che dopo Giovanni Paolo II cadde il muro di Berlino, 3 anni dopo l'incontro di Assisi cadde il muro di Berlino, perché però il mondo ha visto, finì la guerra fredda, e però il mondo ha visto il moltiplicarsi di tante altre crisi.
Massimiliano, qual è il programma? Ovviamente non ti chiedo tutto, i panel sono complicati, ci sono tanti appuntamenti anche nelle stesse giornate a partire proprio da domani, ma il Papa quando arriverà cosa accadrà? Perlomeno questo, no?
Diamo in sintesi tre coordinate. Sì. Senza dubbio, in sintesi tre coordinate. L'incontro dura 3 giorni, l'apertura è domani, ci sarà la messa solenne qui ad Assisi, poi ci sarà l'incontro la mattina alle 10.30, poi alle 16.30 ci sarà la grande conferenza di apertura dove verrà anche il Presidente della Repubblica Mattarella, inizieranno quindi i panel lunedì e il centro è martedì quando si chiudono i lavori, arriverà il Papa, ci sarà il momento della preghiera, la preghiera silenziosa e la consegna dei bambini ai responsabili delle nazioni dell'appello per la pace 2016. Questo veramente in sintesi, una pillola.
Va bene, Massimiliano, grazie e buon lavoro. Naturalmente ci risentiremo anche in altri collegamenti della radio, va bene? Grazie,
sì,
Massimiliano.
Grazie anche qui da tutte le persone di Assisi.
Grazie a Menichetti. Ma andiamo adesso al cuore di questo messaggio con Augusto D'Angelo della comunità di Sant'Egidio. Avete sentito, insomma, che insieme alla comunità di Sant'Egidio, la diocesi di Assisi, il Sacro Convento, hanno ideato questo nuovo appuntamento, Sete di Pace, Religioni e Culture in Dialogo. Benvenuto Augusto D'Angelo, grazie per essere con noi.
Benvenuto a voi.
Grazie.
Ben trovati a voi.
Augusto, ti do del tu, va bene, mi permetti,
sì,
perché
certo.
Siamo in clima amicale. Tu sei arrivato ad Assisi in questo momento, sei in viaggio, dove sei?
No, io sono già arrivato ad Assisi ieri e stiamo un po' organizzando le giornate, i panel, il palco, tutto quanto in un clima di grande collaborazione, amicizia e gioia, direi.
Senti,
perché si arrivano giornate gioiose.
Ecco, andiamo al cuore, proprio al cuore di questo grande appuntamento che vedrà impegnate tante persone, abbiamo detto operatori della cultura, operatori di pace, uomini di buona volontà, religiosi, invitati anche uomini politici, eccetera, eccetera. Però ti farei sentire, quando ho fatto questa domanda a Monsignor Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino, proprio sul bilancio che si poteva fare a 30 anni da questi incontri, insomma, sono importanti, ce ne sono stati anche altri minori, insomma il dialogo è andato sempre costruendosi. Beh, lui mi ha risposto in questo modo quando gli ho fatto la domanda: ma che bilancio si può fare fino ad oggi, dall'86?
Non è possibile fare un conteggio e dei bilanci esterni a questo spirito. E quello che è sicuramente bello e che si è consolidato è il lato interno di questo spirito, cioè il fatto che tra uomini di diverse fedi, religioni, convinzioni e culture ci sia aperto un grande spazio di incontro e di amicizia e persino di fraternità. E questo non è poco, se si pensa che tante volte impropriamente nelle dinamiche che fanno esplodere conflittualità, tensioni, si agitano anche vessilli religiosi che non hanno in realtà nulla di veramente religioso. E dunque che gli uomini che in qualche modo rappresentano per il loro vissuto l'ambito religioso nelle sue diverse espressioni siano uniti nel dire un no a quelle frange schegge impazzite e dicono invece un sì alla cultura della pace, partendo da una visione di Dio che, pur avendo tante differenze e accenti che sono, diciamo, della natura propria di ciascuna convinzione, però porto la convinzione profonda che Dio è amore, è sorgente di amore. Ecco, questo è un dato sicuramente consolidato e bello. Poi quanto tutto questo abbia influito nelle dinamiche delle singole realtà conflittuali è difficile dirlo, e direi da questo punto di vista è importante sì, ma non è nemmeno la cosa più rilevante. È più rilevante che si stia crescendo in questa cultura di pace.
Ecco, D'Angelo, è irrilevante sapere poi quanto abbia portato frutto questo tipo di ragionamento. L'importante è che si cammini per la pace. Sei d'accordo con Monsignor Sorrentino?
Io sono d'accordo sul fatto che sia importante che si cammini per la pace e anche che i conflitti ci sono, ma sono anche, come dire, da guardare con un occhio attento e speranzoso del superamento, anche perché questo movimento di pace che è stato suscitato dall'86 ha già cominciato a portare grandi frutti. E uno potrebbe pensare, va bene, ma tutto questo a che cosa serve? Ci sono tante risposte concrete che sono nate in questi anni. Io vorrei fare 3 piccoli esempi soltanto di ciò che è successo nell'ultimo anno. Ad esempio, a Milano, laddove dal binario partirono gli ebrei che furono portati ad Auschwitz, la comunità di Sant'Egidio assieme alla comunità ebraica hanno messo su un luogo dove dormono gli immigrati islamici. Ed è un grande segno di collaborazione tra le religioni. Poi tutti quanti ricorderete che il Papa ha aperto l'anno santo della misericordia a Bangui. E a Bangui il Papa fu scortato da centinaia di ragazzi musulmani in motocicletta, perché proprio a Bangui la pace in Centrafrica, che era minacciata, è stata ricostituita grazie alla collaborazione dei responsabili cristiani e dei responsabili islamici. Quindi anche lì le religioni si sono messe assieme per evitare che il conflitto progredisse.
Cose concrete, ecco, diciamolo. No, ecco.
Un terzo esempio, banalissimo se volete, ma importante, sono i corridoi umanitari, tutto intercristiano questa volta, ma protestanti, valdesi e cattolici con la comunità di Sant'Egidio hanno messo su questa iniziativa che ha permesso di salvare centinaia, ormai andiamo verso le migliaia, di vite di profughi siriani che arrivano in Italia. Quindi le religioni già collaborano per il bene del loro popolo, diciamo, e questo è importantissimo. Quindi i capi religiosi che si incontrano qui, per certi versi, guardano al futuro e guardano all'incrementazione di queste modalità di collaborazione.
Ecco, su questo vorrei coinvolgere anche un altro ospite che ci ha raggiunto telefonicamente, ed è Izzeddin Elzir, presidente dell'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia, che sarà appunto presente poi ad Assisi. Benvenuto, Izzeddin. Izzeddin, mi senti? Ecco, abbiamo perso Izzeddin, lo recuperiamo, no? Ma insomma, è bello anche capire che c'è la possibilità di avere frutti concreti di fronte dopo questo cammino. I panel sono molti, abbiamo detto, Augusto D'Angelo, panel che riguardano non solo l'aspetto religioso, ma anche l'aspetto, diciamo così, del mondo contemporaneo. C'è l'ambiente, c'è l'economia, ci sono tutte quelle preoccupazioni che sono nel cuore anche di Papa Francesco, probabilmente, non solo, per carità.
Certo, sicuramente. Io penso che questi panel garantiscano un ulteriore tema di confronto affinché si individuino sempre con più profondità e con maggior collaborazione i temi in cui le religioni possono collaborare. In fondo, diciamo, quella di San Giovanni Paolo II è stata una grande profezia, e poi le profezie vanno costruite man mano. E gli esempi che dicevo prima e tutto quello, diciamo, su cui ci si confronterà in questi giorni contribuiranno ulteriormente a far progredire questo spirito.
Allora, in attesa di recuperare Izzeddin Elzir, che naturalmente è in movimento probabilmente per venire lì ad Assisi, e i collegamenti sono fatti in questo modo, utilizziamo i cellulari, vorrei sentire quello che abbiamo anticipato per errore prima, cioè cosa rappresenta la visita del Papa per questo appuntamento importante? Risponde sempre Monsignor Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi, Nocera Umbra e Gualdo Tadino, insomma, che ha detto, beh, un sigillo molto forte.
Innanzitutto è un sigillo a questa profezia. Dopo Giovanni Paolo II, dopo Paolo Benedetto, è il terzo Papa che si muove nella stessa linea. Cioè, si considera che questa profezia ha avuto anche all'interno del mondo cattolico, ha avuto anche delle fatiche ad essere recepita, il fatto che anche il nostro pontefice la sigilla con la sua presenza è qualcosa che ci conforta, ci aiuta naturalmente il Papa anche a darle il giusto contorno, i giusti contenuti, la giusta definizione, e poi Papa Francesco porta tutto lo slancio della sua personalità che in questi anni di ministero, suo ministero, abbiamo imparato a conoscere come un piglio veramente profetico e testimoniale che ci impegna come credenti e come umanità ad aprire gli occhi sulle tante sofferenze, a mettere al centro le nostre preoccupazioni i fratelli più deboli da accogliere, da sostenere, e persino a guardare con misericordia al creato che ha bisogno della nostra custodia e della nostra cura.
Ecco, D'Angelo, cosa rappresenterà questa visita alla fine di questo incontro importantissimo che partirà domani e si concluderà il 20 proprio con Papa Francesco?
Beh, intanto va detto che noi siamo molto contenti che Papa Francesco abbia deciso di venire ad Assisi a concludere le nostre giornate di dialogo. E io ritengo che sia verissimo il discorso del sigillo, è un grandissimo incoraggiamento. Io ritengo che Papa Francesco si muova sulla linea appunto di Papa Giovanni Paolo II e di Benedetto su questo tema, perché ha presente che le religioni sono delle grandi energie che possono aiutare la gente a vivere meglio, perché assieme possono aiutare a risolvere molti problemi, in primis direi proprio quello della guerra, quindi le religioni possono essere l'acqua che spegne i conflitti.
E andiamo adesso a casa proprio dei frati francescani del Sacro Convento di Assisi, che hanno dato una mano ad organizzare questo appuntamento, vi ripeto, storico, perché parliamo di 30 anni, dall'86 ad oggi, e c'è Padre Enzo Fortunato, direttore della sala stampa del Sacro Convento di Assisi. Benvenuto Padre Enzo, grazie per essere
pace
con
noi. Pace bene, cari amici.
Pace bene, Padre Enzo. Allora, che impressione possiamo dare alla vigilia di questo grande incontro che partirà domani? Abbiamo visto tutte
parte
le tematiche.
Oggi, praticamente, parte oggi pomeriggio con un concerto tenuto dal maestro Uto Ughi, dedicato all'ambiente, a Madre Terra, e che è il luogo chiamato ad essere custodito dall'uomo. È una specie di, direi, di sana provocazione, cioè nella misura in cui sappiamo custodire l'ambiente, sappiamo anche difendere e amare l'uomo, e viceversa. E quindi questa primissima provocazione parte per gli uomini di buona volontà. Un concerto che viene registrato dalla RAI, andrà in onda fra pochi giorni su Rai 1, e apre, direi, con un'ouverture dedicata appunto alla natura, questo grande momento. Stanno già arrivando gli ospiti al Sacro Convento, credo che l'abbiate detto, sono 511 delegazioni da tutto il mondo. La rappresentanza più notevole è quella del mondo islamico, 26 delegazioni, quindi potete immaginare una città che è per eccellenza, col nome di Francesco, luogo di incontro, di dialogo e di accoglienza.
Io intanto saluterei, non so se ha qualcosa da aggiungere prima di questo, che inizi questo impegno, abbiamo sentito da Padre Enzo Fortunato oggi con questo concerto, Augusto D'Angelo. D'Angelo, possiamo chiudere come il suo collegamento? Perché c'è una speranza, no? Abbiamo detto che il cammino è in corso e sta continuando, la sua speranza qual è?
Ma la mia speranza è che da questi giorni si esca ancora più convinti che la pace è possibile, che c'è tanta sete di pace nel mondo e che in fondo la crescita numerica di questo movimento, perché nell'86 c'erano un centinaio di capi religiosi, come ha detto adesso Padre Fortunato, ormai siamo a oltre 500, testimoni appunto una risposta massiccia ai problemi della guerra, e anche perché proprio collegandolo al problema della natura. In fondo poi le guerre non si fanno mai per la religione, le guerre si fanno
per interessi economici, questo,
per qualche bene naturale.
Ecco, esatto. No? Questo l'ha detto anche Papa Francesco. Speriamo che questo si capisca ancora di più e mediaticamente passi questo messaggio. Ringrazio Augusto D'Angelo della comunità di Sant'Egidio.
Grazie.
Buon lavoro per quello che state facendo ad Assisi. Intanto
grazie.
Recuperiamo Zedine Elzir, perché ci manca la parte musulmana. Vediamo se il suo telefono è raggiungibile. Ci proviamo. Insomma, siamo in chiusura di trasmissione. Padre Enzo, io ho fatto una domanda a Monsignor Sorrentino in apertura di questa trasmissione, ma che bilancio si può fare di questi 30 anni, questi primi 30 anni dell'incontro di Assisi?
Insomma, che la sete di pace non si è mai spenta, che la famiglia si allarga, i protagonisti diventano diversi e più numerosi, ma soprattutto che Assisi si riconferma dopo l'intuizione geniale di Giovanni Paolo II, ancora una volta, Caput Mundi, per la pace. E soprattutto la grande lezione di Assisi, la forza debole della preghiera dinanzi al fragore rumoroso e prepotente delle armi.
Ecco, ti interrompo, Padre Enzo, perché abbiamo recuperato Zedine Elzir, presidente dell'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia, che sarà presente ad Assisi. Non so se già c'è arrivato. Zedine, benvenuto.
Salve, salve, buongiorno.
È ad Assisi? No, non so se si è spostato.
No, ancora no, arrivo domani perché devo partecipare ancora domani mattina alla giornata della cultura europea a Firenze, della cultura ebraica che si fa a Firenze, e poi appena che è finito parto per Assisi domani.
Ecco, Izzedin, che diciamo sensazione ha di questo incontro così ricco di persone, di leader, di esponenti religiosi?
È un momento molto interessante e molto positivo, dove purtroppo è spesso che viene usato il nome del Signore, del Creatore, del Clemente, del Misericordioso in vano per uccidere l'altro, il diverso. Questo incontro a distanza di 30 anni della preghiera di Assisi si rinnuova questo spirito di Assisi, che le religioni sono un motivo di incontro, di confronto, di dialogo, non di scontro.
Ecco, Izzedin, molti potrebbero dire, faccio un po' una domanda provocatoria che poi girerò anche a Padre Enzo Fortunato, ma insomma, si è pregato tanto, si prega tanto, però i risultati sono diversi dalle nostre aspettative. Come si può rispondere a questa domanda un po' pessimista, direi io?
Assolutamente... È una domanda giusta. La preghiera aiuta e i risultati si vedono e si vedono molto bene. Che è vero, la cronaca nera purtroppo che si vede di più, ma realmente il rapporto fra il mondo islamico e il mondo cristiano è cresciuto in maniera molto positiva. Oggi c'è un dialogo, direi, in unicità in Italia, ma in unicità del mondo. Se andiamo 30 anni fa non c'era,
Ecco, cosa è cambiato, Izzedin, secondo lei, dal 1986 ad oggi? Quali sono i punti che si sono sviluppati, arricchiti? Che cosa abbiamo guadagnato?
Abbiamo guadagnato tantissimo. Abbiamo guadagnato ognuno di noi il valore della preghiera, e il valore della preghiera comune, senza sincretismo certamente, ma il valore della preghiera comune vuol dire ognuno scopre se stesso, da una parte. Dall'altra parte, che questo dialogo che è fra i leader religiosi è diventato un dialogo fra le comunità, un dialogo della vita quotidiana, come possiamo costruire non solo un futuro migliore per tutti quanti noi, ma anche un presente migliore. E questo si vede nelle città, nelle parrocchie, nelle moschee, si vede in tantissimi progetti che sono stati fatti insieme fra musulmani e cristiani in diverse parti del mondo. Si vede realmente nel cambiamento di capire ognuno di noi la sua missione in questa terra.
Padre Enzo, stessa domanda anche a te, insomma, la domanda provocatoria, no? Si prega, ma poi la cronaca nera, come diceva Izzedin Elzir, è una cronaca piena di situazioni che vanno contro.
Guarda,
questa idea di dialogo,
la domanda,
no?
Rispondo la domanda con i fatti concreti e guardo ai momenti, diciamo, forti di Assisi. Penso all'86, piena guerra fredda, due anni dopo, 89, 83 anni dopo, il muro di Berlino cade. Penso alla guerra nei Balcani, il Papa convoca ad Assisi una corale preghiera per la pace in Europa e nei Balcani, nel 95 i trattati di Dayton per la pace. Penso al 2002, al Qaeda, al Jihadista, scompagino nel mondo con l'attentato alle Twin Tower. Ecco, pochi anni fa la morte definitiva di questa piaga del terrorismo. Ora ci troviamo di fronte all'ISIS. Io sono convinto che la risposta di Assisi spegnerà il fuoco, ecco, dell'ISIS. C'è una frase di Benedetto XVI bellissima, detta in un incontro particolare qui quando era il 25esimo, e propose, sorprendendo tutti, la presenza degli Yadi a quell'incontro, perché c'era un mondo senza valori. Ecco, e ci è arrivata la risposta alcuni anni dell'autorevolezza di Papa Francesco, che sta richiamando tutti alla vita essenziale, cioè a dare senso e significato. Ma ritorno alla risposta che diede Papa Benedetto: a cosa servono questi incontri? Ecco, a scuotere il cuore di Dio, a riscuotere la coscienza degli uomini. Io credo che questa pagina è una risposta concreta, ma anche uno scossone per l'uomo.
Bene, Izzedin Elzir, cosa si aspetta da questo incontro? Quali sono le sue aspettative, nuove aspettative?
Le nuove aspettative di cercare di programmare per i prossimi anni per lasciare la crescita educativa, in particolare all'interno delle nostre fedi religiose, ma di creare anche altri punti di dialogo, di confronto, non solo fra di noi musulmani cristiani, ma come voi sapete in questi giorni ci sono diverse fedi religiose, allora di allargare il dialogo islamico al mondo ebraico, al mondo buddista, al mondo induista, al mondo, come è stato sottolineato prima, anche laico, quello diversamente credente, perché credo oggigiorno dobbiamo fare alleanza tutti quanti insieme per il bene dell'umanità. Spesso abbiamo fatto alleanza contro qualcuno, invece oggigiorno dobbiamo fare alleanza per l'interesse dell'umanità, per l'interesse dell'uomo.
Certo, va bene, chiudiamo qui questa trasmissione, torneremo su questi argomenti molto importanti a partire da domani con l'inizio ufficiale. Stasera Padre Enzo ci ha detto che ci sarà questo concerto. Grazie a Izzedine Elzir, Presidente dell'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia, presente all'incontro di Assisi da domani. Grazie Izzedine.
Salve, buonasera.
E grazie anche a Padre Enzo Fortunato, direttore della sala stampa del Sacro Convento di Assisi, che ritroveremo ovviamente in altre puntate. Grazie Padre Enzo,
buon lavoro.
Pace e bene per domani. Federico Piana chiude qui questa trasmissione. Vi ricorda che si può seguire tutto anche tramite il sito internet di Radio Vaticana, www.radiovaticana.va.